Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a Voci dipinte da Monica Bonetti al microfono, da Raniero Fratini e Vito Calabretta in redazione e da Lara Persia che oggi ci assiste tecnicamente. Proprio ieri si è conclusa a Chiasso, allo spazio Officina, la Biennale dell'Immagine, che poneva al centro della sua riflessione il ruolo della fotografia nei festival e nell'editoria di settore. Biennale che è però solo l'ultimo dei molti appuntamenti che si sono susseguiti nella Svizzera italiana nelle scorse settimane. Appuntamenti incentrati appunto sulla fotografia, che oggi è la nostra parola chiave. Si spazia allora dai Lugano Photo Days a metà settembre al Verzasca Photo Festival a inizio mese, ma le esposizioni, vi ricordo, sono aperte e visitabili fino al 1° di novembre. Dall'inaugurazione allo Spazio Reale di Monte Carasso, diretto dal fotoreporter Gianluca Grossi, di una mostra del fotografo albanese Henry Kanai, a quella di Ombre alla Galleria Buchmann di Agra, dove sono esposte una serie di fotografie inedite di Marco Danna. Mostre e appuntamenti molto diversi tra loro, che riflettano la varietà di tipologie diverse dell'oggetto fotografia. Un mezzo a cui è facile avvicinarsi anche come produttori grazie alla sempre maggiore accessibilità dello strumento tecnico con cui realizzarlo, resta poi magari da vedere con quali risultati, ma che presuppone una conoscenza della grammatica e della sintassi del suo linguaggio che la società dell'immagine, che di fotografie di buona e spesso anche di cattiva qualità ci sommerge quotidianamente, pare dare un po' per scontata. Immagini che invece abbiamo bisogno di reimparare a guardare, che è cosa diversa dal vedere, proprio perché inquinati da un overdose di immagini. Di tutto ciò stiamo per parlare con i nostri ospiti di oggi, che sono Didier Ruff, fotografo, documentarista e fotoreporter. Ha viaggiato e lavorato in tutti e cinque i continenti, con una preferenza per l'Africa. Ha lavorato con Médecins Sans Frontières, con il Global Fund, con la Croce Rossa Svizzera e le sue fotografie sono state pubblicate in importanti riviste internazionali e quotidiani. Didier Ruff ha avuto mostre personali in Svizzera e all'estero, ha esposto anche in importanti mostre collettive, tra cui la 10ª Shanghai International Photographic Art Exhibition, e al suo attivo ha anche diverse pubblicazioni, tra le quali la più recente è Recycle per le edizioni Casa Grande. Buongiorno Didier Ruff e benvenuto.
Buongiorno.
Innanzitutto ho letto da qualche parte che i rifiuti, che sono al centro di questo suo libro che ho appena citato, la ossessionano da quando è bambino, ma con la pubblicazione di queste fotografie si è placata l'ossessione oppure continua?
No, purtroppo l'ossessione continua, le vedo e mi interessano sempre perché ormai sono lì e, come l'avevo detto, sono una metafora della nostra società. Allora, attraverso i rifiuti vedo il mondo intorno a me e questo mi ha sempre interessato.
Insieme a Didier Ruff è nostro ospite anche Gianfranco Ragno, ricercatore, storico della fotografia e pubblicista. Ha curato recentemente una nuova monografia e un'esposizione del fotografo Roberto Donetta per il MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, e la Fotostiftung Schweiz, la Fondazione della Fotografia Svizzera di Winterthur. Si occupa principalmente di fotografia del primo Novecento e dei suoi rapporti con l'arte contemporanea e di editoria fotografica. Inoltre Gianfranco Ragno è tra i fondatori dell'Associazione Biennale dell'Immagine, che si è costituita come tale lo scorso anno proprio per sostenere uno spazio di riflessione sulla fotografia e i suoi rapporti con la storia e le altre arti. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
La creazione dell'associazione nasce lo scorso anno, dopo però che la Biennale dell'Immagine nasce invece 20 anni fa. Come mai? Quali sono le ragioni, gli scopi del mutare, del sostenere la Biennale con un'associazione?
L'associazione nasce per delle esigenze sia organizzative e sia di autonomia, come dire, scientifica rispetto a quello che proponiamo. Abbiamo avuto in questi anni speriamo di continuare ad averlo, il forte sostegno di Chiasso, questa città di confine ma con grande attenzione a tutte le arti. Noi siamo una delle tante manifestazioni della cittadina Però abbiamo anche intenzione di espanderci, come è accaduto nelle scorse edizioni, verso il resto del Ticino, e guardiamo anche la vicina Lombardia.
Per introdurci in argomento abbiamo interpellato Gigliola Foschi, critica d'arte e della fotografia, che insegna presso l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano e che ha da poco pubblicato presso Mimesis Le fotografie del silenzio. Proprio dalla necessità di fotografie che sappiano tacere parte la sua riflessione.
Viviamo in un mondo circondato da selfie, di gallerie Instagram, di album che troviamo su Facebook, di immagini che inviamo attraverso WhatsApp, viviamo in città sommerse da immagini pubblicitarie, eccetera. Quindi in pratica viviamo in una sorta di rumore di immagini che continuano a parlarci e cercano di parlarci in modo urlato, immediato, perché devono colpirci. In questo universo dove alla fine si tende quasi a non vedere più le immagini, no? In questa bolgia visiva, mi sembrava importante il ruolo di una fotografia che ho definito silenziosa, cioè quelle fotografie che invece di seguire l'evento, di essere sul pezzo di quella storia, cercano di assumere uno sguardo che è molto più attento al dolore degli altri e ci invita a guardare gli altri come delle persone e non come una massa indistinta. Abbiamo visto ormai da anni questo problema, per esempio, degli immigrati che sbarcano sulle coste della Sicilia, a Lesbo, eccetera. Allora, quello che mi aveva colpito è proprio queste immagini, che sono quelle usate poi dai media che ci sommergono, finiscono anche per comunicare un messaggio doppio. E comunque sono immagini che ci assomigliano l'una all'altra, diventa un tutto indistinto, che ognuno può interpretare come vuole. Allora a me sembra importante trovare o valorizzare dei lavori che operano proprio in senso diverso. Nel libro che ho scritto, Fotografie del silenzio, parlo a lungo per esempio del lavoro di Alfredo Jarre, che è un artista cileno che ha fatto un grosso progetto che si chiamava Rwanda Project, dedicato alla guerra che c'era stata nel 1994 in Rwanda e che poi ha avuto strascichi altrettanto spaventosi. Alfredo Jarre cosa ha fatto in questo lavoro? Non è che ci ha mostrato le stragi, i campi profughi con i morti, ha costruito un lavoro che chiaramente non è semplicemente fotografico, c'erano anche dei testi, era un'installazione che comprendeva anche una fotografia, in cui apparivano poi gli occhi di questa signora che si chiama Gutete Merita, erano semplicemente degli occhi che improvvisamente ti guardavano nell'oscurità. E però tu sapevi attraverso il testo che Alfredo Jarre aveva scritto che quelli erano gli occhi di una donna che aveva visto la sua famiglia uccisa dentro una chiesa dagli Hutu. Allora il fatto di trovarci immediatamente di fronte allo sguardo di chi ha visto il dolore, no? Di chi ha visto la sofferenza, questo sguardo disperato, ci porta non a vedere la strage, no? Ma a immaginarla, a sentirla. E quindi è un'immagine che per certi versi cela e mostra, che parla ma sa tacere.
Era Gigliola Foschi che, sempre nell'ottica di fotografie che recuperano un sano silenzio invece di urlare i loro messaggi, ha curato una mostra inaugurata proprio in questi giorni a Milano, allo spazio aperto San Fedele. Ha anch'essa per tema le migrazioni, si può visitare fino al 29 di ottobre e presenta una serie di fotografie di Francesco Giusti scattate a Lesbo, dove il fotografo, invece di immortalare gli sbarchi, ha concentrato la sua attenzione sugli oggetti lasciati o persi dai migranti sulle spiagge. Il titolo di questa mostra è Lost and Found. Condividete intanto questa riflessione sulla necessità di fotografie silenziose, il fotografo prima di tutto di Dieruff.
Diventa una questione molto molto complessa. Io penso che ci deve essere un misto tra caldo e freddo. In certo senso devono sì urlare e devono essere silenziosi. il lavoro, per esempio, di un fotografo, Philip John Griffith, che ha coperto la guerra del Vietnam, per esempio. Facevo questo tipo di cose, dove c'era veramente immagine di violenza e di forza. E poi c'erano dei ritratti, dei oggetti del portafoglio del soldato vietnamita ucciso e queste cose. Io... mi sembra che è molto importante, perché oggi sempre di più andiamo in una direzione di, diciamo, arte contemporanea, dove si fa sempre più vedere gli oggetti, ci sono installazioni, testi, ma per me nel fondo la fotografia deve rimanere un oggetto visivo, dove si vede,
deve
dove si
parlare
guarda.
Senza aver bisogno di una spiegazione, di una didascalia, di una...
Sì. Sempre di più penso che oggi purtroppo c'è sempre più didascalia e sempre meno, diciamo, la forza della fotografia si dilude nel testo, e dopo è un'installazione, diventa tutta un'installazione, e lì si entra nelle performance, nel mondo artistico, e io penso che deve rimanere. La forza della fotografia nel fondo non ha bisogno di parole, e può essere capita dal mondo intero perché ha una forza visuale, e questo è quando il fotografo è veramente forte e capace di far uscire questa complessità.
Ci torneremo presto, però voglio sentire subito Gianfranco Ragno sempre su questo argomento delle fotografie silenziose, e naturalmente se vuole ribattere anche a Didier Ruff.
È un argomento complessissimo, sicuramente, la presenza delle immagini nella società. In linea di massima sono d'accordo da quello che ha detto la critica milanese. Certo è che ogni epoca si vede colma di immagini. Se noi ragioniamo in prospettiva storica, anche la Parigi dell'Ottocento, c'è una bellissima testimonianza di Umberto Boccioni che va a Parigi per la prima volta nel 1900 e dice: ma è pieno di immagini, è pieno di colori. Allora, la sua esperienza è la nostra di oggi. E quindi forse siamo sempre stati subissati di immagini. Bisogna capire, bisogna ragionare sulla produzione di queste immagini, a chi servono, come sono prodotte, cosa... ci comunicano, cosa cercano di venderci forse anche. E quindi il ragionamento è, diciamo, un po' più culturale rispetto alla semplice osservazione. Bisogna destrutturare l'immagine e capire la sua funzione in quel momento nella società.
Ecco, lei però ha detto una cosa, cioè destrutturare l'immagine, che apparentemente può sembrare semplice, ma forse è proprio il punto di difficoltà. Abbiamo così tante immagini, vediamo così tante immagini, che a volte non sembriamo neanche capaci di leggerle, di guardarle in profondità, di vedere che cosa ci stanno dicendo.
Ma come tutta l'informazione c'è bisogno di un'igiene, bisogna... mettersi di fronte a questa massa di dati che ci invade, questa bolgia, come la chiama la critica, ma e fare una selezione. E fare una selezione in base all'autorità della fonte, in base alle intenzioni di chi ci propone quell'immagine. Sono d'accordo con quello che dice Didier Ruff sulla fotografia, che deve rimanere fotografia. In un certo senso molti artisti fotoreporter cercano di avvicinarsi molto all'arte contemporanea, però dimenticano che il loro mezzo è effettivamente la fotografia.
Abbiamo detto in apertura, in questo mese di settembre, complice forse l'autunno, che è un momento, tornando a parlare di metafore tra caldo e freddo, un momento sicuramente caldo per le manifestazioni, si sono susseguiti molti appuntamenti diversi che hanno la fotografia nei suoi diversi aspetti come protagonista. È una fortunata coincidenza, secondo voi? È comunque un bene? Non si rischia di disperdere magari anche un po' l'attenzione del pubblico in troppe manifestazioni diverse, Didier Ruff?
No, non penso. Abbiamo parlato di 3 manifestazioni sull'arco di un mese o un po' di più. Penso che sì, penso che è importante. Portare vivo la fotografia mi sembra la cosa migliore che c'è. Farla capire, fare che la gente va a vederla, perché è importante vederla. La fotografia non si guarda su un telefonino, su uno schermo di un computer, si deve vedere, si deve avvicinarsi e poi. Lì c'è qualcosa, succede qualcosa.
E forse quella operazione di scelta, di riflessione, può diventare comunque più possibile nel momento in cui ci si incontra e se ne discute.
Diciamo che la fotografia è una scelta. Dall'inizio il fotografo fa delle scelte soggettive, delle scelte che sono vicino al suo essere, a quello che pensa, al suo modo di vivere la società, è una scelta. E dopo c'è la seconda scelta dove si sceglie la fotografia, una delle fotografie scelte, e questo è importante. E dopo si fa vedere al pubblico una certa scelta.
Gianfranco Ragno, d'accordo.
Sì, sono d'accordo perché
Quindi
tutto quello.
benvengano,
Sì.
più ce ne sono meglio è allora.
Tutto quello che ci allontana dallo schermo televisivo e ci inchioda su un divano è benvenuto.
Oddio.
Qualsiasi manifestazione. No,
Come dipendente RSI non posso sottoscrivere quest'ultima osservazione.
Ma la radio è un bellissimo mezzo in questo senso. No, sono felice di questa, diciamo, primavera fotografica, anche se ci troviamo in autunno. Sì, l'unica cosa che vorrei sottolineare è il fatto che sono comunque fotografie diverse. Sono Lugano Photo Days, è una manifestazione giovanissima che fa già molto e che si occupa di reportage. Noi della Biennale siamo una giovane associazione che proponiamo una fotografia leggermente diversa. Non per questo escludiamo il fotoreportage. Penso soprattutto a uno dei nomi più in vista del fotoreportage svizzero, Andreas Seibert, che è venuto da noi 6 anni fa con un lavoro che poi ha proseguito sulla Cina ed è arrivato alla Photo Stiftung, la Fondazione Svizzera della Fotografia, con il lavoro completo, ecco, sulla Cina, che poi è proseguito in altre pubblicazioni.
Torniamo tra poco proprio su questo rapporto tra fotoreportage e arte. Torniamo tra poco perché le note di Love ci annunciano che è il momento della mostra della settimana. Una mostra che, per restare in tema, è appunto una mostra fotografica. The Heavens è il titolo, infatti, della mostra in corso fino all'8 ottobre a Winterthur, alla Galleria Coalmén, legata alla Fondazione Rainer Folkart. The Heavens sono i paradisi fiscali, luoghi per definizione della riservatezza e della discrezione, scusate, quindi soggetti difficili da fotografare. Ci hanno comunque provato due fotoreporter italiani, Paolo Wutz e Gabriele Galimberti. A quest'ultimo, Raniero Fratini ha chiesto qual è stato il loro approccio al tema.
All'inizio ci siamo trovati spiazzati perché non sapevamo esattamente cosa andare a guardare, dove andare a fotografare. Dalle nostre ricerche era venuto fuori che tantissimi degli argomenti che stavamo indagando erano robe di file che passano da un computer all'altro, di informazioni. Innanzitutto abbiamo fatto tantissima ricerca per appunto capire il soggetto. Poi abbiamo una parte di immagini che sono più metaforiche. Per esempio qui c'è un'immagine di un signore che con un jetpack, che è una cosa che si mette sulle spalle e ti schizza fuori dall'acqua. E questo signore noi l'avevamo visto le Cayman che stava saltellando sopra il pelo dell'acqua, quindi ci siamo fermati incuriositi a vedere cosa stesse facendo. E poi quando ci abbiamo parlato un po', lui ci ha detto una frase che ci ha colpito, ha detto: questo sport, questo jetpack mi tiene a gravità zero perché mi fa volare sopra l'acqua, sono nel posto giusto qui alle Cayman perché c'è gravità fiscale zero, visto che non ci sono tasse. Quindi insomma, il fatto che alle Cayman non si pagano tasse, lui ce l'ha espresso chiaramente, la foto un po' cerca di dimostrarlo. Poi abbiamo cercato di fotografare molto anche i protagonisti, avvocati, ministri, eccetera, eccetera.
E si sono lasciati fotografare senza problemi?
Ecco, questi pochi si sono lasciati fotografare dopo tanta insistenza, ma ce ne sono, per ognuno di questi che si è fatto fotografare, ce ne sono almeno 30 o 40 che hanno detto no.
Paolo Woods, voi avete cercato un po' di giocare su questo tema fondando voi stessi una società offshore e intitolando il vostro volume Rapporto Annuale.
È il rapporto annuale della nostra società. Gabriele e io abbiamo una società in Delaware che abbiamo aperto nel giro di 5 minuti con una facilità stupefacente per qualcuno che viene dall'Italia ed è abituato alla burocrazia italiana, e l'abbiamo chiamata The Heavens, i paradisi. E quando abbiamo deciso di fare il libro, abbiamo strutturato il libro come fosse il rapporto annuale della nostra società di gran successo, che purtroppo non ha fatturato i miliardi che speravamo, ma è un modo di approcciare il soggetto anche da un punto di vista estetico. Quando abbiamo deciso di andare a investigare questo mondo, abbiamo deciso che avremmo fotografato come questo mondo normalmente si autorappresenta attraverso le brochure patinate e immagini di ricchezza e immagini di esclusività. E questa è una cosa che noi abbiamo messo all'interno del nostro linguaggio qui, creando poi delle foto che speriamo abbiano più strati, dove c'è quel primo strato di bellezza, di estetica, di opulenza, e poi quando si va a leggere le didascalie si ritorna all'immagine con una consapevolezza diversa.
Delaware, Cayman Island, Virgin Island, Londra, perché non c'è la Svizzera? Paolo Woods.
In realtà la Svizzera c'era, l'unica storia che abbiamo fatto sulla Svizzera era una storia intorno a un signore che lavorava in una banca svizzera, e alla fine i suoi avvocati ci hanno chiesto di non utilizzare la fotografia. Ma la Svizzera è anche un po' il luogo comune del paradiso fiscale, si pensa sempre alla Svizzera, ma oggi come oggi è un vecchio paradiso fiscale.
Che però funziona molto bene.
Che funziona molto bene, ma molto del ruolo che la Svizzera ha avuto in passato oggi non ha più, per gli accordi che ci sono stati con gli Stati Uniti, per tutte queste cose qua. E noi avevamo molta voglia di portare, piuttosto che sui cliché triti sui paradisi fiscali, portare l'attenzione a altri luoghi che normalmente non vengono visti come paradisi fiscali.
Questo vostro lavoro, Paolo Woods, è precedente allo scandalo dei Panama Papers. Voi avete anche fotografato Panama. Ci sono state delle reazioni al vostro lavoro? Ha attirato maggiormente l'attenzione probabilmente della stampa internazionale, immagino.
Noi abbiamo lavorato con ICIG, che è il consorzio di giornalisti che ha lavorato sui Panama Papers, quindi quando siamo andati a Panama eravamo già coscienti del leak che ci sarebbe stato, chiaramente non potevamo parlarne all'epoca. E poi nel momento in cui è venuto fuori lo scandalo dei Panama Papers, ed è stato enorme, il nostro, che era un lavoro, forse il lavoro più vasto sullo soggetto dei paradisi fiscali, ha ricevuto chiaramente nuova attenzione, sia positiva che negativa.
Erano Paolo Woods e Gabriele Galimberti in mostra Winterthur alla Galleria Coalmin fino al 8 ottobre con The Heavens, i paradisi. Un soggetto curioso, un soggetto impalpabile, quindi difficilmente fotografico, difficilmente catturabile con un'immagine di Dieruff.
Purtroppo questo soggetto non mi piace per niente, perché è una successione di cliché, esattamente quello che hanno detto, cliché, uno cliché su di l'altro. Questo fatto di questo jet ski, per esempio, questa cosa di gravità zero, non ha senso. C'è un'altra fotografia a Singapore dove c'è un signore che è una piscina su un tetto di un albergo, e sì, è una successione di cliché. Io penso che sono stati molto bravi a avere l'informazione che c'era un scandalo immenso che arrivava, e lì toccavano un pubblico di sicuro, ma le fotografie in se stesse non portano niente, non spiegano la complessità del paradiso fiscale, perché nel senso è impossibile di fotografare, è invisibile. Quelle che si tratta sono dei soldi nascosti, e Non basta fare vedere un attaché case davanti a una banca per dire che ci sono dei furti di evasione fiscale. È troppo semplice.
O un'operazione di marketing, quindi, più che di
Ma di marketing no, ma io penso che avevano un'informazione importante, hanno capito che ci sarebbe stato dopo una grande e l'hanno fatto, è molto bello, carino, in colore, tutto bello, ma sono dei cliché. Cliché, e io spero che la fotografia va al di là di questo.
Credo che su questo posso esprimermi, forse anche soltanto per radio non lo potete vedere, ma io vedo l'espressione. Gianfranco Ragno lo trova d'accordo quello che Didier Ruff ha appena detto. La fotografia non deve essere un cliché, deve avere uno sguardo che è più profondo di questo.
Sulla mostra non posso dire niente, non l'ho visitato, non sono stato lì e non mi esprimo. Mi sembra un buon soggetto per un documentario, ma non per un servizio o per un progetto fotografico. Perché qui appunto bisogna spiegare, bisogna con il linguaggio, con qualcosa che veramente possa toccare le persone, far capire questo complesso meccanismo. Ecco, con il linguaggio, con delle immagini, però in questo caso il movimento, si possa esprimere molto bene il problema.
E come dicevamo prima, invece, la fotografia è per sua definizione immagine e non dovrebbe avere il supporto della parola, giusto?
In realtà l'immagine e la parola sono andate molto d'accordo, soprattutto questi splendidi 40 anni, dagli anni 30 agli anni 70, attraverso i magazine, attraverso le riviste illustrate. Si può dire che hanno insegnato a leggere alle persone, penso a Life, penso a Epoca, Schweizer Illustriert, Illustré, avevano milioni di copie, vendevano milioni di copie queste riviste ed erano la televisione prima della televisione. Poi, arrivata la televisione, sono cambiati i rapporti all'interno della società e purtroppo questi magazine sono praticamente crollati, ecco, come vendite. Quello era un ottimo supporto per la fotografia, secondo me, informativa.
Lo abbiamo accennato prima, nella prima parte della nostra chiacchierata, fotoreportage e fotografia d'arte tendono in alcuni casi a sovrapporsi. Penso a un'altra fotografa, una fotografa svizzera, una giovane fotografa svizzera, Laia Abril, che ha esposto alle Rencontres d'Arles lo scorso anno, che è inserita in una grossa agenzia di fotoreportage e che nello stesso tempo ha visto sue fotografie acquisite dalla Fotostiftung a Winterthur, quindi entrare in un museo. Il limite tra fotografia d'arte e fotoreportage è forse, come dire, mobile, tende a spostarsi? L'arte in qualche modo è un'arte espansa, quindi non più catalogabile con dei compartimenti ben definiti, Gianfranco Ragno?
È una domanda complessissima. Certo, una fotografia di reportage entra nei musei, ma quando è storicizzata, soprattutto. Non conosco il caso specifico, ma credo che la fotografia di reportage a largo respiro, come citavo prima Seibert, cioè con un grande progetto alla base, con un grande impegno di tempo e di risorse, ecco sì, quella possa entrare nei musei. Una fotografia di reportage così d'assalto la vedo un po' più difficile. In fin dei conti il linguaggio da Robert Capa ad oggi del reportage, diciamo, d'assalto non è cambiato, e forse un museo invece guarda l'evoluzione anche di una narrazione, di uno stile intorno alla fotografia contemporanea. Purtroppo non so esprimermi sull'argomento, sulla fotografa che cita, però sì, ci sono dei casi in cui un fotoreporter può entrare in una collezione.
Il punto di vista del fotografo di Didier Ruffa?
Per me va benissimo, può entrare, non c'è, è uno dei modi di, diciamo, di diversificazione che ha il fotografo oggi. Il fotogiornalismo sta vivendo dei tempi molto duri dovuto al fatto che purtroppo non ci sono più soldi. Come diceva prima Gianfranco, c'è una scarsità di pubblicità e le riviste non hanno più soldi. Vuol dire che i fotografi non hanno più soldi, non possono più funzionare. Allora si inventano una diversificazione e cercare di entrare nel mondo dell'arte, dove lì ci sono soldi e si fa una scelta forse un po' più specifica e tantissimi fotografi cercano di entrare e non vedo un problema su questo.
Vi chiederò più tardi quanto facile o quanto difficile possa essere, però, perché ormai siamo allo scoccare delle 11, ci accompagna oltre questa soglia Alice Coltrane, uno dei pochi arpisti importanti della storia del jazz. L'ascoltiamo in Triloca. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, al microfono sempre Monica Bonetti. Stiamo parlando di fotografia con lo storico della fotografia Gianfranco Ragno e con il fotografo Didier Ruff. Prima però di riprendere con loro la nostra chiacchierata, abbiamo uno degli appuntamenti abituali con le nostre rubriche, quello con gli atelier degli artisti. Alex Dorici è noto soprattutto per le installazioni ambientali, in cui utilizza spesso corde, materiali a luce riflessa o in grado di emettere luce blu. È però molto interessato anche alla dimensione del quadro e alla stampa e, soprattutto in passato, ha dedicato molte energie all'incisione, sperimentando modalità di incisioni diverse, come per esempio quella sulle piastrelle in ceramica. Dorici lavora in uno spazio che definisce la sua casa. Sentiamo in che senso nell'incontro realizzato da Vito Calabretta.
Siamo nel mio atelier, quella che io dico di solito la mia casa, a prescindere dal fatto che abbia anche una casa come tutti gli altri, però questo è la mia casa intesa proprio come spazio personale, tela bianca.
Cosa vuol dire tela bianca?
Come una tela, un foglio immacolato su cui comincio a lavorare, qui anche se è pieno di roba, pieno di materiali, fondamentalmente come se fosse una tela bianca, nel senso che visto che i miei progetti o le mie opere, le cosiddette sperimentazioni, hanno sempre avuto inizio più o meno qui, parto da qui.
Qui ci sono dei quadri, dei fogli con dei disegni, una bandiera, un casco, dei tavoli, delle sedie di cinema. È uno spazio dove c'è un sacco di roba. Quindi io invece quando sento casa penso più uno spazio di vita, dove si crea la vita.
Il discorso della casa è legato anche al discorso della creazione. Come se interpretassimo una casa tradizionale in cui vive una famiglia crea qualcosa, è la mia casa nel senso dove anch'io creo. Quindi non è solo un atelier, è casa inteso come studio dove vengo per sviluppare i miei progetti. Infatti soffro un pochino il fatto che sia così in una zona centrale, perché ogni tanto sai, sei qui, stai lavorando e passa quello che ti viene a trovare, e quello ogni tanto mi crea dei piccoli disturbi, perché soprattutto quando sono concentrato nel lavoro e specialmente nella pittura ho bisogno di stare completamente solo.
La caratteristica di questo spazio influenza il lavoro?
Questo spazio, essendo un seminterrato in una parte ed essendo praticamente uno scantinato nell'altra, mi crea un po' di problemi a livello della luce. Però nello stesso tempo, visto che negli ultimi anni ho iniziato a lavorare sempre più spesso con le luci all'ultravioletto, quindi comunque con la tematica della luce sia diurna che notturna, mi permette di avere una parte di atelier completamente oscurata, quindi buia, dove posso lavorare in questo tipo di situazione.
Invece la produzione di quadri, che recentemente si è abbastanza infittita, molto cromatici, con dei colori indipendenti dalla situazione della luce di contesto.
Non ho una grande influenza, diciamo, sulla luce, che ho bisogno di un determinato tipo di luce quando lavoro. Diciamo che di approccio al lavoro solitamente mi adeguo a quello che c'è, cioè alle condizioni che mi trovo mi adeguo. È anche una cosa che un po' mi affascina del lavoro dell'artista. Quando ho delle difficoltà so che ho quel tipo di problema e cerco di adeguarmi. Essendo che ho iniziato a sviluppare questo mio modo di lavorare con materiali anche destinati a consumarsi, ho un po' imparato questa capacità di adattarmi. Tornando ai quadri, adesso sono in un periodo sì cromatico, però ci sono anche diversi lavori semplicemente monocromatici. Questo è tutto un percorso che avviene legato anche un po' all'incisione, nel senso che attraverso l'incisione calcografica, quando sono andato a Parigi a lavorare all'Atelier 17 di Aiter, ho lavorato tantissimo col colore per quasi 5 anni, e poi ho avuto un po' questo regresso, nel senso che poi sono tornato alla pittura e sono tornato ad amare il bianco e nero. Ho fatto tutta una serie di opere pittoriche legate semplicemente all'utilizzo della bomboletta nera su fondo bianco, riprendendo un po' anche i lavori con lo scotch. E ora invece ho di nuovo nella pittura iniziato a reintrodurre un po' i colori, quindi è sempre un po' un processo, cioè vado sempre un po' a tappe.
Era Alex Dorici al microfono di Vito Calabretta. Anche lei, Didier Ruff, viaggiatore per definizione, sempre con la macchina fotografica al collo e le valigie in mano, sente un po' come Alex Dorici casa, il laboratorio, lo studio dove poi torna.
Diciamo casa è il posto di riposo, era il posto dove mi riprendevo.
Allora non lo studio, allora
sì,
non lo studio.
Sì, sì. Anche studio, perché c'avevo anni fa una camera scura e poi c'ho una stanza dove c'è il computer, tutti gli archivi e voilà.
Dicevamo della sovrapposizione in alcuni casi tra fotoreportage e arte della bellezza, che ci sia comunque una certa sovrapposizione, nello stesso tempo della difficoltà in alcuni casi a accedere a un mercato dell'arte come dire per ovviare a quelle che sono le difficoltà anche di mercato del fotogiornalismo dovute alle difficoltà in questi ultimi anni dell'editoria, dei giornali, della crisi conosciamo. Però a proposito di fotografia d'arte, io vorrei a questo punto introdurre una fotografa che è diventata famosissima dopo essere scomparsa da molti anni, quindi non ha potuto evidentemente godere di questa fama, è acclamata e riconosciuta da critici e anche da pubblico. Alludo a Vivienne Maier, che proprio la Biennale portò qualche anno fa in una sua esposizione, portò in Europa. Gianfranco Ragno.
Sì, Vivienne Maier è stata la scoperta della fotografia del 2000, insomma, tardi 2012, ecco. Lei morì intorno al 2002, credo, lasciando dei bauli pieni di negativi, sviluppati poi da coloro che acquistarono questi negativi. Si scoprì una grandissima fotografa, una fotografa da un occhio lucidissimo, geniale, totalmente moderno, e sconvolgeva questa sua estraneità completa al mondo dell'arte. Un'attrice che noi abbiamo riscoperto quasi per caso, cioè scoperto negli Stati Uniti, con molta difficoltà ma con molta passione, perché la Biennale è passione, l'abbiamo portata con 100 immagini inedite in Europa, e è stato un successo incredibile. E sono andato l'anno scorso a Milano a rivedere questo mio grande amore fotografico e con la mia grandissima sorpresa non sono riuscito a entrare quanta gente c'era nelle sale delle esposizioni. È un'autrice che è incredibilmente brava. Sono state riscoperte anche delle fotografie a colori ultimamente, sono
altrettanto valide.
Sì, sì.
Ecco, diceva l'occhio del fotografo, perché Vivienne Maier lavorava evidentemente su l'analogico, non sul digitale, non sviluppava per cui la sua capacità di inquadrare e di ottenere certi risultati vengono da un lavoro mentale, perché questa è in fondo una grossa difficoltà per il fotografo confrontato con l'immagine appunto analogica e non digitale, quello di non vedere quello che è il risultato del suo scatto. Di Didier Ruff.
La fotografia parte dell'occhio, parte del cervello, parte della persona, parte dell'essere, parte di cosa si ama, cosa si interessa. Vivienne Maier aveva un tocco fantastico sulla strada, aveva un gran punto d'umore, forse era molto triste, e era lì che ha trovato il compenso della sua vita. La fotografia è questa, il condenso della persona, e lì viene fuori il grande fotografo. E lì il cervello, l'uomo, la donna, nel senso uomo, essere umano.
Sì, perché in fondo noi pensiamo sempre alla fotografia come una cosa oggettiva, un ritratto della realtà, e dimentichiamo quanto invece sia il filtro di chi quella realtà la sta guardando e quindi ce la restituisce, no?
Sì, perché la fotografia nessuno pensa a questa caratteristica, ma è un ritaglio del reale, dietro la macchina fotografica c'è anche solitamente una persona con tutta una serie di ambizioni, linguaggio, ideali, passioni. La fotografia registra questo, la fotografia registra la scelta nella realtà, di questa, all'interno della realtà di una piccola porzione di essa. E Vivian Maier, abbiamo citato adesso, fu straordinaria in questo.
Siamo al momento delle notizie che arrivano dal mondo dell'arte. Ci sarebbe molto altro da dire. Mi viene da commentare quello che ha appena detto Gianfranco Ragno, pensando che il grande mutamento per la fotografia dall'analogico al digitale finisce con l'essere un mutamento minore quando teniamo conto di questo aspetto, di come la fotografia sia appunto un ritaglio della realtà, una scelta che l'occhio del fotografo opera. Sentenza storica per aprire questo sguardo di voci dipinte sulle notizie in arrivo dal mondo dell'arte. La Corte Penale Internazionale dell'AIA ha giudicato colpevole di crimini di guerra e lo ha condannato a 9 anni di prigione il jihadista maliano Ahmad al-Mahdi al-Fakih, che partecipò e guidò la distruzione di antichi mausolei a Timbuktu nel 2012. La sentenza è stata definita dall'UNESCO una pietra miliare nella salvaguardia del patrimonio mondiale. E si tratta davvero di un verdetto storico. Per la prima volta un jihadista è condannato per crimini di guerra commessi contro monumenti di carattere storico e religioso. Barack Obama ha inaugurato a Washington l'immensa struttura che ospita il Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericane. Il 19° edificio della Smithsonian Institution propone un lungo viaggio tra razzismo, segregazione ed emancipazione e sorge lungo il National Mall, il viale dove ebbero luogo molte marce degli afroamericani per la conquista dei diritti civili, spesso represse nel sangue. Il museo arriva dopo ben 13 anni dall'approvazione del Congresso degli Stati Uniti e a 100 da quando un gruppo di soldati neri di ritorno dal fronte europeo dopo la Prima Guerra Mondiale ebbe la prima idea di un museo di questo genere. Infine, una notizia curiosa che ci riporta alla nostra parola chiave di oggi. Alcuni ricercatori olandesi e viennesi hanno scoperto, sottoponendo ad accurati test 24 studenti, che i giovani apprezzavano in maniera diversa delle fotografie qualunque, a seconda che queste venissero loro presentate come semplici immagini o come scatti artistici. Se il bello è negli occhi di chi guarda, sembra quasi, secondo quest'ultima notizia, che l'arte sia in quelli di chi è convinto di osservarla. Didier Ruff, la vedevo perplesso rispetto a questa notizia.
Ma mi piacerebbe sapere com'è stata fatta la presentazione, chi era la persona, perché mi sembra strano che un studente
si lascia condizionare così, ma dice, da certo fatto, una fotografia d'arte oppure no, un'immagine qualsiasi che trovi sul giornale, quindi
sì, l'apprezza
in modo diverso.
È stato come gli hanno presentato queste fotografie, perché io vorrei sapere se si fa vedere una fotografia e rispondono arte o stampa, questo...
Ah, questo non abbiamo tutti questi dettagli.
Sì, è per questo che...
È il momento però di un altro appuntamento fisso che vi proponiamo ogni settimana, una rubrica a cui potete partecipare anche voi che ci state ascoltando da casa, spedendo semplicemente una mail al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch. Una mail in cui potete segnalarci l'opera, il quadro, la scultura, l'affresco, l'architettura, insomma l'opera d'arte che considerate irrinunciabile, che consigliereste a chiunque di andare a vedere o, come a me piace dire, che salvereste da un ipotetico diluvio universale. La proposta di questa settimana è quella dell'architetto paesaggista Marco Bai.
La mia opera da salvare è un frammento di paesaggi in Italia, il Parco del Monte di Portofino. Il magnifico territorio è dominato da un promontorio, un imponente impervio ostacolo sulla linea di costa della riviera di Levante della Liguria. Grazie a questa caratteristica morfologica è un'area naturale ancora oggi incredibilmente conservata, che permette di leggere le pratiche tradizionali di un territorio in parte antropizzato in un'armonica combinazione tra ambienti totalmente naturali e zone agricole. Diversi sono quindi i paesaggi, la natura selvatica caratterizzata a seconda dell'esposizione da macchia mediterranea, lecceti, boschi di castagni, vallette con tutte le varietà di felci, e il paesaggio agricolo collinare invece è caratterizzato dai tipici terrazzamenti coltivati ad uliveti. Nonostante i vincoli è un'opera delicata, da salvare, sia dai cinghiali perché stanno distruggendo il lavoro millenario dell'uomo, sia dello sviluppo urbanistico. C'è una poesia di Antonia Pozzi che ha scritto a Portofino nel 1938 che ben descrive la magia di questi luoghi. Strada nell'oliveto. Con sandali bianchi da bambini, tenendosi per mano e zitti, perché dal dorso delle foglie gocciola un luccicore mite. Le ombre sono dorate sui sassi e l'erba, verdissima, folta e fresca, cosparsa di gladioli rosa. E a chi tocchi di camminare a lungo da solo per una strada così bella, capita magari di trovarsi ad un tratto disteso per terra tutto in un pianto.
Il Parco dei Monti di Portofino era la scelta dell'architetto Marco Bai. Un luogo dove i rifiuti auspicabilmente non ci sono, ma comunque un bel soggetto da fotografare, Didier Ruffin?
Sicuramente, forse non per me, ma per altri fotografi senza problemi.
Un luogo che immagino possa interessare, invece possa apprezzare particolarmente Gianfranco Ragno, che ha una passione per l'ecologia.
Sì, sì.
Invece...
Devo dire anch'io ho una grande passione per l'ecologia, ma diciamo ho bisogno di avere un senso dove l'ecologia c'è veramente, diciamo, dove l'ecologia sta andando male in certo senso.
Beh, però i cinghiali che minacciano potrebbero essere un...
Siamo molto preoccupati per i cinghiali.
Il vostro invece quadro, oppure la vostra opera più in senso più lato da salvare, quella che vi portate nel cuore, quella che vi ha più di tutte fatto innamorare della storia dell'arte o della storia della fotografia, Gianfranco Ragno?
In questo caso della storia dell'arte, le cappelle di Caravaggio a San Luigi dei Francesi a Roma. Sì, sarebbero da salvare, poi la luce che ha questa potenza.
Stavo proprio pensando il parallelo tra luce e fotografia, insomma.
Questa luce che sì, straordinario, sì.
Didier Ruff?
Io vorrei salvare la fotografia.
Tutta?
Ma sì, nella complessità sì, vorrei che la fotografia trova nel mondo di oggi una... più presenza, più perché la vedo sempre messa nell'ultimo angoletto, non apprezzato al massimo, e trovo che sì, la fotografia ha bisogno di essere difesa in tanti modi.
In tanti, ne diciamo uno magari, in quale modo, qual è la tutela, che cosa può aiutare a salvare la fotografia? La capacità di reimparare a leggere le immagini iconografiche, che sono un po' forse non solo quelle delle fotografie, perché anche nella storia dell'arte non siamo più capaci, non so, se pensiamo a un quadro di Botticelli, quando è stato dipinto, quasi chiunque era in grado di leggere nella primavera di Botticelli il significato di ogni singola pianta. Oggi sono competenze che la maggior parte del pubblico ha completamente perso.
Capacità della gente, per esempio, a guardare la fotografia e non prendere un selfie di se stesso con una fotografia dietro. Capacità di dare alla fotografia possibilità di crescere anche. Aiuti, per esempio, in Svizzera gli aiuti sulla fotografia sono veramente... sotto zero, c'è pochissime in confronto con il cinema, con la letteratura, la danza, siamo sempre l'ultima ruota.
Gianfranco Ragno, lei cosa ne pensa? È d'accordo se non ci siano sufficienti aiuti per la fotografia?
È una domanda difficile, però lavoriamo in questo senso, con la Biennale, con...
Per sensibilizzare dunque alla...
Sì, dimostrando che è un grande pubblico, perché le mostre fotografiche... sono altamente apprezzate. La mostra, pecco di modestia, però la mostra che ho portato a Winterthur di Roberto Lonetta è stata visitata da più di 9.000 persone. È vero quello che dice Didier, siamo un po' sottostimati rispetto alla nostra capacità di dialogare con il pubblico.
Bene, io vi ringrazio per essere stati ospiti di Voci Dipinte, che anche questa domenica sta arrivando al termine. Ringrazio quindi lo storico della fotografia Gianfranco Ragno e il fotografo Didier Ruff. Ringrazio anche Lara Persia, che ci ha assistito tecnicamente, e Raniero Fratini e Vito Calabretta, che hanno collaborato in redazione. Voci Dipinte per oggi termina qui. Appuntamento la prossima settimana, sempre su Rete 2, sempre subito dopo il notiziario delle 10.30. La parola chiave che abbiamo scelto per la settimana prossima è provocazione. La tromba di Thomas Tanko incalza. Vi lascio all'ascolto di Soul of Things. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona domenica d'arte.